abbiamo iniziato questi nostri incontri fermandoci sui primi 13 versetti del Vangelo di Marco, e vi dicevo che il primo, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, è un po' il titolo di questo libretto di solo 16 magri capitoli, che però è il primo Vangelo, anzi, dobbiamo a Marco, e proprio a questo primo versetto del suo libro, questo primo titolo, a questo titolo il termine Vangelo, cioè buona notizia di vittoria, di un evento prodigioso, importante, che riempie di gioia. Questa buona notizia, l'abbiamo visto, inizia con la predicazione di Giovanni Battista, continua con l'episodio del battesimo e si conclude con la tentazione nel deserto di 40 giorni, non questa buona notizia, ma questo prologo, questo inizio del Vangelo di Marco si conclude così, e in qualche modo sono annunciati tutti i temi del Vangelo. Perché viene presentato Gesù con una, come dire, congestione di testi antico testamentari che vedono, che fanno scorgere implicitamente in lui il Messia annunciato, il nuovo Mosè, il grande profeta che finalmente porterà a compimento la storia della salvezza. È annunciato il tema del battesimo, così centrale nella vita cristiana, e insieme al battesimo l'immersione in un mondo di peccatori con cui Gesù, unicamente nella scena presentata da Marco, come abbiamo visto, Gesù si confonde, non viene riconosciuto Giovanni Battista, i cieli che si squarciano li vede lui e non li vedono gli altri, la voce l'intende lui e non l'ascoltano gli altri, eccetera, eccetera. È un'esperienza personalissima di Gesù che dice la sua totale immersione nel mondo della povera gente peccatrice, e infine il lungo episodio di 40 giorni di Gesù nel deserto, dove sta tentato da Satana. E vi facevo osservare la volta scorsa, a differenza del Vangelo di Matteo o di quello di Luca, che alla fine dei 40 giorni pongono l'incontro col tentatore, le famose tre tentazioni, nulla di tutto questo è in Marco. Gesù è tentato, punto. Non c'è un esito della tentazione, a dire che lo scontro di Gesù con il demonio continua, e lo vedremo subito. A partire dal versetto 14 ci viene presentata, ovviamente in modo artificioso, Marco ha raccolto episodi, li ha messi insieme, collegandoli in qualche modo in un'unità temporale, per cui dal versetto 14 fino al versetto 39 ci viene presentata una giornata tipo di Gesù. È molto interessante questo. E cosa fa Gesù in questa giornata? Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori, e Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti dal suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: chi è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda perfino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea, e subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta, guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, qui in realtà siamo già al giorno dopo. E uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava, ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. E così al mattino dopo si conclude questa prima giornata che, come avete ascoltato, ci viene detto essere un sabato, giornata non di poco rilievo, è il giorno. Sabato è lo Shabbat, è il grande giorno, è il giorno del riposo, e questo spiega ad esempio perché dopo il tramonto del sole li portavano i malati e gli indemoniati, perché dopo il tramonto del sole il sabato è finito e allora si possono trasportare i malati e gli indemoniati. Prima no, prima Gesù, avete sentito, fa una serie di cose che contribuiscono a far sì che la sua fama si diffonda, tant'è vero che alla sera poi Gesù, e questo è un tratto, alla sera poi Gesù si ritira in disparte in un luogo deserto e la pregava quando era ancora buio, e questo è un tratto tipico di Gesù. L'evangelista Luca lo sottolineerà frequentemente. È come se Gesù avesse bisogno, finito il faticante lavoro di presenza viva con la gente che dura tutta la giornata, è come se Gesù di notte avesse bisogno di star solo per recuperare le sue forze nella preghiera. È bello questo tratto di Gesù, perché apro un'ennesima parentesi, ma noi dei primi 35 anni di vita di Gesù sappiamo niente, ma possiamo pensare che fossero anni in cui lui molto ha pregato e molto ha digiunato. E questa abitudine con cui si è preparato alla grande missione poi la conserva in questi momenti in cui recupera le energie spirituali, certo non quelle fisiche. È curioso perché i suoi nuovi amici, quelli che ha appena chiamato la mattina prima, mentre pescavano o sistemavano le reti, Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, che l'hanno seguito unicamente sulla forza della sua parola, ci dice il Vangelo di Marco, perché Luca dice, ma non è possibile che delle persone così vedono uno passare che gli dice seguimi e lo seguano. Che cosa fa Luca? Premette alla chiamata dei discepoli la pesca miracolosa. Gesù si avvicina a questi pescatori che non hanno trovato niente e dice buttate le reti, questi qui le buttano, fanno una pesca che non finisce più e poi certo che gli vanno dietro a questo qui. Dà una giustificazione plausibile attraverso il miracolo della pesca miracolosa a questa chiamata. In Marco nulla di tutto questo. La forza di questa parola, misteriosissima tra l'altro, venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. Parola misteriosa, comunque fa sì che questi quattro subito, lasciate le reti, seguono Gesù, lo accompagnano durante la giornata e alla sera poi si rendono conto che Gesù non è con loro, lo cercano al mattino, lo trovano e non gli chiedono, guarda questo è curioso, non gli chiedono dove eri, cosa hai fatto, ma gli dicono tutti ti cercano. Che è una bella conclusione della giornata precedente. Gesù ha parlato, si è mosso, ha girato, ha fatto miracoli, ha guarito e la gente lo cerca. È come dire, questi qui si sono alzati al mattino e c'era la gente, ma quello lì che era con voi ieri dove è andato, lo vogliamo, eccetera, eccetera. Allora si mettono alla ricerca di Gesù, tutti ti cercano e c'è questa risposta molto curiosa di Gesù, che dice andiamocene altrove, come per dire non si lascia prendere dal facile entusiasmo della folla, per cui invece però ci viene sempre sottolineato Gesù ha compassione, Gesù parla alla folla, però non lascia troppo che la folla si impadronisca di lui, andiamocene altrove nei villaggi vicini perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea, d'ora in poi, a parte l'inizio in Giudea dove predicava Giovanni il suo battesimo, d'ora in poi fino all'ultima settimana di Gesù in cui entra in Gerusalemme, d'ora in poi tutto il Vangelo si svolge in Galilea, con qualche puntata un po' più a nord, che vedremo nella prossima serie di incontri. E avete, ve lo facevo già notare la volta scorsa, non le ho contate questa volta, ma le ho sottolineate leggendo, quante volte ricorre l'avverbio e subito. ci avrete forse fatto caso, e subito lasciate le reti, e subito e così via, e a dire che Gesù andiamocene altrove, perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto, a dire che Gesù ha fretta. Gesù ha fretta, sente l'urgenza della sua missione e non vede l'ora che questa missione cresca, si sviluppi, arrivi laddove questa parola non è ancora giunta. Gesù ha fretta di far udire la sua parola, cosa che in questo capitolo primo di Marco si capisce molto bene. Ma che cosa dice Gesù? Sta zitto. Le parole che ha detto in questo primo capitolo sono davvero pochissime. Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. Taci, esci da lui e andiamocene altrove nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Queste sono le parole che Gesù dice in questo capitolo primo. C'è la premessa in questa specie di apertura di capitolo, diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo e credete nel buon annuncio. E vi dicevo la volta scorsa, commentando il titolo del Vangelo di Marco, che il Vangelo di Gesù non è tanto e soltanto il Vangelo su Gesù, ma è il Vangelo che è Gesù. Vangelo di Gesù Cristo è soprattutto Gesù Cristo stesso, è Lui il lieto annunzio, la buona notizia. Ma curiosamente, allora, l'anno scorso abbiamo iniziato i nostri incontri col Vangelo di Matteo. Dopo aver chiamato i discepoli, aver detto una frase analoga a questa qui, cioè il tempo è compiuto, convertitevi e credete nel Vangelo, Gesù si siede sulla cima del monte e per tre capitoli del Vangelo non la smette di parlare. Capitoli quinto, sesto e settimo del Vangelo di Matteo, che sono il grande discorso alla montagna, straordinario, che inizia con le beatitudini e poi prosegue, appunto insegna al Padre nostro, eccetera, eccetera. Che cosa dice Gesù? Andatevi a vedere il Vangelo di Matteo. Dico, allora Matteo si è ben accorto di questa stranezza di Marco. Gesù, avete sentito, entrato di sabato insegnava, erano stupiti dal suo insegnamento, insegnava loro come uno che ha autorità, e poi ancora si domandano: che cos'è questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. E cosa dice? E cosa dice? Però Marco è furbo, se si può dire. Allora, quando uno ha notato questo, è incuriosito e va avanti: ma cosa mai dirà questo Gesù? E nel Vangelo di Marco in realtà parla poco, le vedrete proprio la prossima volta, nel capitolo quarto racconta le parabole. Racconta queste parabole, che poi quelle del capitolo quarto, ma ve lo dirà Raffaele ma lunedì prossimo, sono le uniche parabole in pratica nel secondo Vangelo. Ma la parola di Gesù non ci viene comunicata, però ci viene detto che è una parola che agisce irresistibilmente. E allora cosa ci dice tramite questo Marco? Che dobbiamo guardare a Gesù, come si muove, come agisce, perché è attraverso questo che la sua parola ci arriva. Quella che è, come dire, implicita nel nel guardare Gesù, nel vedere la sua vita, diventa esplicita. Un'altra cosa curiosa di questa parola, Marco continua a dire che Gesù insegna, cosa che forse non è neanche vera, perché mi spiego, nel senso che Gesù era un profeta più che un dottore, in questo senso dico, uno non guarda Gesù come un insegnante, guarda Gesù come un profeta che annuncia una parola, che porta una parola dirompente, e così è. Marco non solo non ci dice, non ci trasmette questa parola dirompente, ma ci dice anche che è una parola di insegnamento. Che cosa può voler dire? Perché non dobbiamo dimenticarci che Marco, come tutti gli evangelisti, scrive guardando alla comunità che ha di fronte. E alla comunità che ha di fronte, e se è vera l'ipotesi che Marco è il libretto del catecumeno, il cardinal Martini aveva in modo molto, molto, come dire, icastico, definito Matteo il manuale del catechista, che è vero, uno vuole, con questi bei cinque discorsi e tutto il resto, uno organizza un'ottima catechesi e risponde alle domande, servendosi del Vangelo di Matteo. Speriamo che i nostri catechisti un po' lo facciano, che almeno se lo leggano il Vangelo di Matteo, ma cosa su cui ho dei dubbi. Ma il Vangelo di Marco è invece il libretto dato in mano a chi arriva alla fede, ma arriva alla fede grazie a un insegnamento, una testimonianza, eccetera, eccetera, di coloro che lo hanno guidato, introdotto, e allora l'insegnamento di Gesù sono le cose che gli sono state precedentemente dette. Queste cose che i suoi catechisti hanno detto a questi catecumeni sono le stesse parole di Gesù dette da lui con autorità. La prima cosa, il tema della parola si mischia al tema della liberazione dal demonio, perché la prima cosa che Gesù compie, se volete il suo primo miracolo, badate bene, soltanto qui nel Vangelo di Marco, perché tutti sapete, ad esempio, non c'entra niente con i sinottici, ma il primo miracolo di Gesù nel Vangelo di Giovanni, che ne racconta soltanto sei, è il miracolo delle nozze di Cana. Ma qui invece è la liberazione di un indemoniato. Era là, nella sinagoga, un uomo posseduto da uno spirito impuro, e cominciò a gridare: che vuoi Gesù, da noi Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci, io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente: taci, esci da lui. Allora, questa è una cosa significativa. Nel Vangelo di Marco Gesù si dimostra il più forte nei confronti del demonio, ma al tempo stesso ordina al demonio di tacere. Perché? Perché il demonio l'ha riconosciuto. Il demonio l'ha riconosciuto. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Ora, c'è una conoscenza vera, autentica, perché ha detto una cosa vera, io so chi tu sei, il Santo di Dio, c'è una conoscenza vera, autentica di Gesù che viene dal demonio. E c'è una conoscenza vera e autentica di Gesù che viene dallo Spirito. Questo non è vero soltanto in questo primo episodio nella sinagoga di Cafarnaum, ma è vero sempre. non, per dire che una conoscenza intellettuale dotta di Gesù di suo può anche venire dal demonio. Cioè non è una conoscenza intellettuale precisa, esatta, come quella che vedremo nei demoni, che garantisce l'autentica conoscenza di Gesù. Il che però non vi esime dalla fatica intellettuale. Ecco, il che non vi esime dalla fatica intellettuale. Non potete dire, ma la mia conoscenza di Gesù viene dallo Spirito, eccetera, eccetera. Leggete i Vangeli. Non è mai troppo tardi, se mai l'avete fatto. Non è mai troppo tardi. Di questo vi verrà chiesto conto. E cosa stavo dicendo? Ah, Gesù libera questo indemoniato dal demonio che lo deve un po' correre, dal demonio che lo teneva in suo possesso, comanda gli spiriti impuri e questi gli obbediscono e subito dopo va in casa di Simone e di Andrea. Ci dice il Vangelo di Giovanni che Simone e Andrea erano di Betsaida. Qui il Vangelo di Giovanni, vi ho accennato la volta scorsa su queste indicazioni che dà, così di solito è affidabilissimo, quindi possiamo pensare che Pietro e Andrea fossero davvero di Betsaida. Allora cosa ci stanno a fare a Cafarnao? Probabilmente Pietro era andato a abitare in casa della moglie e quindi si spiega la presenza di questa suocera. Che Pietro avesse una moglie lo documenta anche Paolo nella prima lettera ai Corinzi, che dice che ha una donna con sé, mentre lui non ce l'ha, lui Paolo, eccetera eccetera. Non chiedetemi, la tradizione ha anche dato un nome che non ricordo a questa moglie di Pietro, non chiedetemi di più, ma che cosa facessero le mogli dei discepoli di Gesù durante la sua predicazione non lo so, però forse hanno approfittato di Gesù per starsene un po' in pace lontano dalla consorte e soprattutto dalla suocera, anche perché avendo a che fare con un Gesù che le suocere addirittura te le guarisce, è meglio stare lontani. In questa casa di Cafarnao, della moglie, della suocera di Pietro, Gesù vive. Quello che si evince dalla lettura dei Vangeli è che questa casa di Cafarnao era la casa dove Gesù stava come base per la sua predicazione. C'è un episodio di transizione, la guarigione di un lebbroso, che ci dice che Gesù si fa prossimo anche a questi poveretti che, oltre alla sofferenza causata da questa terribile malattia, erano anche emarginati dalla vita sociale e dalla vita religiosa. Questo lebbroso si fa vicino a Gesù. Gesù ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E poi di nuovo, su queste cose strane a cui Marco ci sta abituando, dice: guarda di non dire niente a nessuno, va bene, questo l'abbiamo capito, l'ho già detto prima, va invece a mostrarti al sacerdote. E allora, se ti vai a mostrare al sacerdote, a qualcuno lo devi pur dire. Comunque. E poi, finita questa giornata prima, in cui ci viene già detto che Gesù chiama, insegna, libera dal demonio, guarisce, purifica i lebbrosi, e tutto va bene perché tutti ti cercano, inizia non una seconda giornata, perché adesso la scansione del tempo non è più così precisa, iniziano a esserci raccontati degli episodi che possono essere a distanza di tempo l'uno dall'altro, ma Marco non ha più la preoccupazione di presentarci una giornata tipo. Ed è il capitolo secondo. Entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. E cosa dice? Non lo sappiamo. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Uscì di nuovo lungo il mare, gli piace il mare, che poi in realtà è un lago. Tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava a loro. Passando vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti infatti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da lui e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quel giorno digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perderanno vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi. Avvenne che di sabato Gesù passava tra i campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spiche. I farisei gli dicevano: guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito? Ed egli rispose loro: non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni. E diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Entrò di nuovo nella sinagoga, vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati, vieni qui in mezzo. Poi domandò loro: è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano, e guardandoli tutti intorno con indignazione e rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo: tendi la mano. Egli la tese e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Siamo proprio all'inizio del capitolo terzo e, a parte il capitolo primo, che in cui viene raccontata la giornata tipica di Gesù e in cui tutti va bene, tutti ti cercano, avete sentito come questo inizio del capitolo terzo conclude: tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Già fin da subito, e qui capite la fretta di Gesù, già fin da subito l'ostilità contro di lui monta. Anzi, Gesù non fa niente perché questa ostilità sia temperata. Questo miracolo della sinagoga, dell'uomo con la mano paralizzata, il Vangelo di Luca dirà che era una mano destra paralizzata, quindi quest'uomo non poteva lavorare e quindi implicitamente non poteva neanche rispettare il sabato, perché il sabato richiede l'astensione dal lavoro, e se uno non lavora come fa a osservare il sabato? Guarendogli la mano, ma questi sono discorsi che facciamo per Luca, non per Marco, guarendogli la mano Gesù lo abilita all'osservanza del sabato, perché Gesù non mette in discussione il sabato. Allora, non mi dilungo, ma spesso chi va in Israele torna raccontando degli aneddoti che per lui sono buffi, sul modo con cui, ma anche non solo in Israele, anche dovunque ci sono degli ebrei osservanti, con cui questi ebrei osservanti osservano il sabato. Non accendono la luce elettrica, non accendono il gas, non prendono l'ascensore, non guidano l'automobile, cioè tutta una serie di cose. Ah beh, certo che no, combattono però, dico tutta una serie di cose, e noi ci ridiamo su. Questo è il cardine dell'ebraismo. Perché non fai questo? È una stupidaggine, proprio perché è una stupidaggine, perché bisogna obbedire a Dio in tutto, non solo nelle cose che tu pensi che siano importanti. E questo è bellissimo. L'osservanza del sabato dice chi è Dio nella tua vita. Io consacro a Lui di tutti i giorni che sono a mia disposizione questo giorno. E voi sapete che l'osservanza del sabato è raccomandata nel Decalogo, e nel Decalogo l'abbiamo in due versioni, la versione dell'Esodo e la versione del Deuteronomio. Nella versione del Deuteronomio viene detto che tu osserverai il sabato perché di giorno di sabato il Signore ti ha fatto uscire dall'Egitto, cosa che nel libro dell'Esodo non c'è, ma come dire, ma il fondamento del sabato è la liberazione che Dio ha operato per te. E tu ricordi questa tua liberazione astenendoti dal lavoro, mentre invece La versione dell'Esodo giustifica l'osservanza del sabato perché anche Dio il settimo giorno si è riposato, quindi è in qualche modo una partecipazione all'opera creatrice di Dio, e voi sapete che il riposo di Dio, quello che il sabato ricorda in qualche modo, però lo anticipa anche, perché il riposo di Dio è il riposare in Dio è il fine della vita umana. Noi sappiamo, speriamo, crediamo, desideriamo che i nostri morti riposino in Dio, e speriamo che tutta la creazione trovi finalmente nel riposo di Dio la sua pace, eccetera, eccetera. Quindi il sabato non è una cosa da ridere, è il cuore del giudaismo. E avete sentito come Gesù si dimostra padrone del sabato, signore del sabato. Il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. E in questo capitolo secondo e in questo inizio del capitolo terzo, a partire dalla bellissima racconto così vivo, guardate Marco come racconta bene la storia, il miracolo della guarigione di questo paralitico, con il tetto scoperchiato, la barella calata, eccetera eccetera, e sarebbe bello fermarsi a commentare, perché voglio dire, noi andiamo di fretta, ma capite che ogni pericope di questo Vangelo da sola riempirebbe un'ora di riflessione tutti insieme. E questo episodio del paralitico è così ricco: ti sono perdonati i tuoi peccati. E questo paralitico che si alza, mentre prima faceva quello che gli facevano fare, prende il suo lettuccio e se ne va, ristabilito nella sua piena dignità di uomo, padrone della sua vita, liberato dal peccato. La guarigione di Levi, allora, la nostra traduzione orecchia ancora una volta un po' gli altri Vangeli, che si sono spaventati da quello che Marco diceva e l'hanno corretto. Luca dice che Levi ha preparato per Gesù un grande banchetto, ma Marco, e il testo greco è chiarissimo e si capisce molto bene da tutto il contesto, Marco invita Levi a mangiare a casa sua, di Gesù. Mentre stavano a tavola a casa di Gesù, che abbiamo visto non essere la casa di Gesù, ma essere la casa della suocera di Pietro, mentre stavano lì a tavola, Gesù invitava e invita questo Levi, ma con lui anche molti pubblicani e i peccatori. E alla domanda degli scribi, che si lamentano perché già l'hanno criticato quando ha guarito il paralitico, perché costui parla così, bestemmia, chi può perdonare i peccati se non Dio solo, e anche adesso gli dicono: perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E poi c'è questa discussione sul digiuno, in cui Gesù di nuovo dà una risposta molto lapidaria, come le precedenti, ma straordinariamente carica di contenuto teologico. Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare. Lo sposo nella Bibbia è Yahweh. Israele è la sposa del suo Dio. Gesù non lo dice chiaramente, ma è implicito nella sua affermazione. Gesù si paragona allo sposo e capite bene come questi paragoni destino malevolo stupore nei confronti delle pie coscienze. Non dovete pensare che questi scribi e farisei siano cattivi, no, sono dei disgraziati che si inventano alla fine durante il processo, ma lo faranno i sacerdoti, di pagare dei falsi testimoni. Queste persone che non capiscono Gesù sono persone molto per bene, sono persone che fanno, sono persone come voi che vanno a messa tutti i giorni, che dicono il rosario e le orazioni di Santa Brigida, sono persone molto per bene che sanno tutti i giorni che cosa ha detto il Papa, eccetera, eccetera, che lo sentono per radio e che alle 18 vedono il rosario da Lourdes su TV 2000. Sono queste persone qui. Sono le anime belle, piene di religione, che di fronte a Gesù, no, non è così che mi ha insegnato mia mamma, non è così che abbiamo imparato nella sinagoga. E poi guarda, si vede con chi mangi e le persone che frequenti. Cosa vuoi venirmi a insegnare? T'ho visto che stai con le prostitute. Immedesimatevi un po', non è difficile, perché io queste obiezioni dalla gente le sento sempre. Ah ah, quello, ah ah, un bel dire, lo so come vive, eccetera, eccetera. Sono proprio così questi scribi e farisei, uomini davvero che dedicano la loro vita. Ai farisei nel 70 moriranno a grappoli per la difesa di Gerusalemme, del Tempio, della loro autonomia, del loro Dio. Moriranno a grappoli, non sono degli egoisti, sono persone che si impegnavano in una seria opera di, noi diremmo, evangelizzazione, proselitismo. Quando gli Atti degli Apostoli parlano di proseliti, sono coloro che i farisei andavano e cercavano di convincere a entrare anche loro nella grande alleanza col Dio di Abramo. Non dobbiamo pensare, però dobbiamo invece, di converso, dobbiamo guardare all'atteggiamento di Gesù e a renderci conto di quanto per queste anime belle fosse scandaloso. E scandaloso al punto che dicono, devo ormai concludere, dicono, bisogna toglierlo di mezzo. Tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Poi ci viene rapidamente detto che comunque le folle continuano a seguirlo, anzi ancora di più, perché non sono soltanto dalla Galilea, ma ci viene detto dalla Giudea, da Gerusalemme, eccetera, eccetera, che gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: tu sei il figlio di Dio, ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Poi istituisce i dodici apostoli, e di nuovo c'è la menzione all'ultimo nome, Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì, e poi c'è questa curiosa iniziativa dei parenti di Gesù, la sua madre e i suoi fratelli, i quali, sentito parlare di Gesù, dicono: è fuori di sé, e è fuori di sé. Da di matto, aveva già, si capiva già che era un po' strano, non si è voluto sposare, passava le notti in preghiera, digiunava, era sempre lì a studiare la legge di Mosè, a leggere la Bibbia, e adesso va in giro, si crede di essere da di matto, è fuori di sé. E ugualmente gli scribi dicono di Gesù: costui è posseduto dal demonio. E la cosa si conclude con queste severissime parole nei confronti dei suoi Quando gli dicono tua madre e i tuoi fratelli sono fuori e ti cercano, egli rispose loro, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui disse, ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre. E con queste parole Gesù dice che la vicinanza a lui è più forte dei vincoli di sangue, che il seguire lui importa la costruzione di una nuova fraternità, di una nuova famiglia umana, e cominciò a insegnare lungo il mare. E questa volta che cosa Gesù ci dice, ci viene detto, perché racconterà delle parabole di cui vi parlerà lunedì prossimo alle 17:30. Buonasera.